Io buongiorno. Allora, io non sono qui in quanto esperto di cinema, anche perché non sono esperto di nulla e quindi tantomeno di cinema. Sono qui per due ragioni, diciamo, una altruistica e una egoistica. Cominciamo dalla prima. Sono qui perché sono amico di Carlo, ecco, essenzialmente per questo. E adesso però sono tante ragioni, tantissime ragioni per cui sono amico di Carlo, ne dico le prime che mi vengono in mente. Allora, sono amico di Carlo perché Carlo ama Chekhov e lo conosce infinitamente meglio di me. Sono suo amico perché amo molto il suo cinema e il cinema di una personalità irregolare e inclassificabile, e io provo simpatia in genere in tutte le discipline per gli irregolari e gli inclassificabili. Sono suo amico perché è in imbarazzo come me in questa situazione, forse anche un filino di più, perché è una persona tra le più spiritose che abbia avuto modo di conoscere, ascolterei per ore e ore i suoi racconti. Sono amico perché è dotato di un grande talento, ma nella egomania, diciamo, dilagante e assolutamente ingiustificata, questo talento è accompagnato da un'autironia e da uno scetticismo che sfiora l'autolesionismo. E infine sono suo amico perché condividiamo alcuni maestri di letteratura e di vita, tre in particolare, uno purtroppo nostro carissimo amico e mancato di recente, Luigi Meneghello, gli altri due sono Andrea Zanzotto e Mario Rigoni Stern, sono tre scrittori del nostro Veneto, ai quali Carlo ha dedicato con Marco Paolini tre bellissimi ritratti che vi invito caldamente a vedere se già non li avete visti. Ecco, a fianco di queste ragioni c'è poi una ragione invece di tipo egoistico, e che è la seguente. Con Carlo l'anno scorso abbiamo scritto insieme una storia. Allora adesso mi faccio bello perché sono le uniche due parole che conosco del linguaggio cinematografico, e se ho ben capito ci sono tre fasi diverse della scrittura cinematografica: il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura. Già sbagliato?
No, va più che bene.
Va più che bene. Noi saremmo arrivati al trattamento. Allora mi hanno spiegato però che questo non significa assolutamente niente, cioè nel senso che non è affatto detto che una storia che è arrivata a questa fase, sic et simpliciter, darà luogo a un film. Quindi io egoisticamente sarò con voi dalla parte vostra perché appunto vorrei sapere che cosa potrebbe eventualmente succedere di questa nostra storia nelle diverse fasi successive che hanno portato Carlo a fare tanti conosciutissimi film. Se ho ben capito da Carlo, perché ci siamo visti credo 48 secondi in modo anche piuttosto così affaticato, rocambolesco, l'idea sarebbe quella di seguire le diverse fasi appunto dall'inizio, dall'idea, da una storia, e poi la scrittura della storia, e poi la ricerca dei luoghi, e poi l'aspetto prosaico ma decisivo di chi eventualmente sarebbe disposto a cacciare i quattrini per fare questo film, eccetera, 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 di vedere tutte queste fasi lungo la storia che ha accompagnato il toro. Dico bene?
Sì, io avevo... Sì, buongiorno, grazie di essere venuti. Farei volentieri una serie di premesse sul fatto che io non sono molto adatto, ma tanto non serve a niente, ormai sono qua, per cui bisogna che qualcosa mi inventi. Allora, quello che mi ero immaginato di che, insomma, poteva essere una strada percorribile, se funziona, è magari di prendere un film singolo, insomma un film appunto, io pensavo il toro, così, per cercare di spiegare, come dire, tutto quello che è capitato da quando in qualche modo si è formato il nucleo iniziale dell'idea, grosso modo a quando poi insomma l'abbiamo fatto vedere, ecco, questo sì. È il magari, voglio dire, facendo delle digressioni su altri film per utilizzarli come esempio per una cosa più specifica, certo, che magari nel Toro non è così puntuale o magari insomma è più interessante da un'altra parte. Ecco. Detto questo, adesso Franco, che ringrazio infinitamente di essere venuto perché non credo che sarei riuscito a incominciare, ma comunque magari conversiamo,
sì, certo.
In questa maniera, e poi ci potremo fermare a un certo momento, perché non solo penso sarò io in condizioni pietosissime, ma forse anche loro stanchi, ci fermiamo un po' e poi magari una seconda parte, se a loro va bene, se hanno voglia, possono chiedermi direttamente delle cose più specifiche di cui hanno curiosità o interesse, e io insomma sono capace e rispondo. Ecco, quindi potremmo cominciare da
allora cominciamo proprio, allora, se ricordo bene, diciamo, a parte due film, segnatamente Il prete bello,
sì,
e L'amore ritrovato, che sono due film tratti da Parise e da Cassola,
esatto,
per il resto invece i film tuoi sono dei film che nascono da delle idee tue.
Sì.
Allora, cominciamo proprio dall'inizio.
Posso dire una cosa? Cioè, no, curiosamente, in effetti, me l'hai detto prima, poi mi è venuto in mente, ho pensato di dire questa piccola cosa strana, che in effetti questi due film, per così dire, che sono i più come dire, provenienti da un testo preesistente in qualche modo, per quanto io la considero quasi una complessità maggiore quella di venire da una scrittura, seppur in un altro linguaggio che è quello letterario, però sono stati i due film dove in qualche modo io mi sono maggiormente identificato con la mia biografia. Cioè, in un certo senso, mentre altri film, per così dire, che sono nati da idee mie, o sì, insomma, così estemporanee, casuali, da strane coincidenze, come magari appunto parlando del Toro, lo spiego. E in qualche modo mi sono accorto che in fondo questi due film sono quelli che, in modo molto particolare, perché non diciamo segnatamente in relazione all'idea della storia o quello che la storia racconta, ma le atmosfere, i climi visivi, un certo tipo di collocazione di età dei personaggi, per me sono stati gli unici momenti in cui un pochino mi sono identificato. Ad esempio il personaggio di Sergio, che è il protagonista del Prete Bello, per me è stato proprio, come dire, io ho fatto riferimento alla mia esperienza personale per cercare di costruire con il bambino, con il giovane attore e personaggio, mentre paradossalmente film che vengono, se vuoi, più da un'idea personale, da un'idea di cinema, da un'idea di...
Le guardati più da fuori, insomma.
Mi sembra di sì, ecco, sì, insomma.
È curioso, interessante.
Ecco. Vabbè, comunque, partiamo se vuoi dal Toro.
Sì.
Potrei...
Com'è nata?
Ecco, allora, adesso forse un pochino penso anche che dirò delle balle, nel senso che cerco di mettere insieme quello che mi ricordo davvero e quello che mi sembra di ricordare, ma non balle, come dire, nel senso che veramente la memoria poi gioca degli strani scherzi. Ecco, mi sembra di ricordare, è un lavoro che è incominciato attorno al 93, quello del Toro, mi sembra di ricordare semplicemente che un giorno ho aperto il giornale, io leggo più volentieri i giornali locali, diciamo, e soprattutto la cronaca dei giornali locali.
Così, che quelli nazionali, grazie, carino. Anche
no, ma la parte, diciamo, sinceramente la pagina culturale la leggo volentieri, invece insomma quelle, vabbè, importa. Niente, e c'era questa strana notizia, cioè che degli individui nottetempo in un piccolo paese della bassa, diciamo, Piove di Sacco, vicino a Padova, erano entrati in un allevamento di tori e li avevano rubati. Questa cosa, come dire, mi ha molto colpito, mi ha incuriosito, mi sembrava strano che in questo tempo fosse possibile sia fare una cosa di questo tipo dal punto di vista tecnico, cioè portare fuori dei tori dove li porti,
certo,
insomma, piuttosto ingombranti, eccetera. Poi mi sembrava un gesto, come dire, che non riuscivo a capire da quale tipo di praticità e necessità.
Sì, che fine anche avesse.
E molto spesso chi fa un film, almeno io, come dire, parto dalla completa, assoluta non conoscenza, e diventa anche un viaggio molto utile per scoprire
dei mondi,
ed è lì per me il, non so come dire, adesso poi è un discorso che si può fare dopo. Io quando ero piccolo pensavo, insomma, vedendo alcuni film all'inizio, insomma, diciamo in adolescenza, eccetera, mi ero fatto l'idea che il regista fosse una persona, come dire, che aveva dentro la testa tutto un film, dalla prima all'ultima inquadratura, e che il lavoro fosse quello, in un certo senso, di sbrogliare questa matassa lungo un percorso.
Però già predeterminato.
Sì, diciamo quasi, insomma, platonicamente preesistente, come dire, al film, ma che poi, ecco, magari è così, però io non sono mai riuscito, ecco, io non ho mai avuto un'idea così formata. Io vado avanti per impulsi, per curiosità e per, soprattutto desideri, mi verrebbe da dire, cioè, mi piacerebbe fare, e allora quello è, diciamo, il punto di partenza. Allora, non credo di aver in quel momento pensato mi piacerebbe fare il toro, però sicuramente questa cosa mi ha incuriosito. E
qual è stata la prima cosa che hai fatto?
Allora? La prima cosa che ho fatto è stata non fare niente, perché in realtà è rimasta lì. C'è stata una seconda coincidenza che, per caso, insomma, anni di distanza, ho incontrato in un viaggio in treno un compagno di scuola che nel frattempo aveva fatto il suo percorso, uno zootecnico. Mm. E allora mi è venuta in mente quella notizia, ho detto, scusa, ma com'è che della gente oggi ruba i tori? Mi sembra molto western come idea, come, cioè, ci vogliono cavalli, ci vogliono, non lo so, banditi con quelle robe. Esatto. Lui mi ha detto, no, è una roba molto praticata, l'abigeato, che poi è una parola che non...
Bello.
L'abigeato. Sì, dice, tra l'altro, dice, poi quelli lì erano tori da carne, cioè venivano ammazzati subito e macellati in poco tempo e venduti, diciamo...
Non era da riproduzione.
No, appunto. Però dice, però la cosa interessante, mi dice, che tu forse non sai, è che ci sono questi tori da monta per la riproduzione artificiale. Insomma, in pratica, in quel momento... ho scoperto una cosa, ripeto, partendo dalla totale ignoranza, cioè che non esiste più un accoppiamento naturale nel mondo bovino.
No,
assolutamente, cioè non esiste più da decenni. E io non, anche te vedo adesso, ma insomma non si sa sta cosa, insomma. E niente, queste cose fanno scattare a me moltissimo, cioè nel senso che dico, allora quindi esiste un mondo con delle caratteristiche particolari, delle regole, come dire, che rispetto magari alle fantasie che tu continui a avere sulla natura, insomma così, non c'entra assolutamente niente, no.
No,
assolutamente no, adesso senza entrare nel dettaglio di come avviene, che è bruttino, ma insomma, diciamo, vengono allevati in un certo modo, ad esempio il toro che ho utilizzato poi per fare il film mio, aveva questa caratteristica, era un toro che faceva delle figlie che avevano la lunghezza della mammella perfetta per la mungitura elettrica, per dire, ecco. Quindi in qualche modo sono caratteristiche piuttosto strane, particolari, insomma, entri in un mondo, ecco.
Questo primo approccio etologico è stato.
Beh, sì, in qualche modo sì, cioè appunto. Però poi nello stesso tempo io venivo da un film precedente che era Un'altra vita, un film ambientato a Roma, dove, diciamo, c'era all'interno della storia, tra i vari, diciamo, mondi, personaggi del racconto, questa comunità russa che in quel periodo, come dire, stava di passaggio a Roma per andarsene negli Stati Uniti o in Canada in attesa del visto, e uno di questi personaggi è poi diventato uno dei tre personaggi principali del film. Quindi avevo in qualche modo, come dire, avuto un contatto con questo mondo. Poi a me interessava molto, io, insomma, vivendo nel Veneto, ho avuto fin dall'infanzia un rapporto con la Jugoslavia, insomma, andando, cioè, ecco, c'è sempre stato un interesse forte, una curiosità. E quando ho parlato con questo amico che aveva lavorato nelle cooperative, mi ha spiegato che erano tutte fallite, era stata una catastrofe, era tutto finito, mi diceva, ai tempi in cui le cose andavano bene, andavamo a comprare i vitelli nei paesi dell'est e poi li allevavamo qua, noi delle cooperative, adesso è tutto finito. E quindi così...
Facciamo un passetto avanti, se no qua se rimaniamo...
È un po'...
No.
Siamo troppo...
Forse, ecco. Non so.
No, perché mi ricordo che poi la prima volta che l'ho raccontata la storia al produttore, per essere molto preciso, mi sono dilungato quasi tipo 3 ore e mezzo sulla questione.
Non sono più arrivati.
No, c'erano gli sceneggiatori che erano preoccupatissimi perché non iniziava la storia. Cioè, ecco, io ho questo rischio, quindi ti...
È sempre quello che volevo dire, facciamo passetto avanti.
Va bene.
Allora, leggi la notizia di cronaca, poi sì, rimane la cosa lì a lungo, insomma, sedimentare, insomma, ferma, sì, diciamo. Poi fai questo incontro in treno, si riaccende l'interesse.
Sì.
A questo punto cosa succede?
Fiara, si forma un nucleo. No, no, no,
no. Casuale,
no, ho cominciato a pensare.
Per
cioè,
conto tuo?
Per conto mio. Per conto tuo. All'inizio per conto mio ho cominciato... Cioè, quello che a me viene da fare è più o meno a un certo momento incominciare a raccontarmi un racconto anche molto essenziale, magari, perché non ho elementi, non
certo,
ho trama, eccetera. Naturalmente, per esempio, incontrando le persone che ho incontrato, anche perché, per dire, questo Franco mi ha detto vai a parlare con Loris, che era uno di quelli delle cooperative.
E via via, quindi acquisisci...
Non solo acquisisci elementi, ti entrano degli esseri umani, ti entrano delle, perché per me sono importantissimi, perché su quelli lì incominci, come dire, come dei pilastri, a costruire in qualche modo le figure che poi ti immagini dentro un percorso, lungo una traiettoria.
Sì.
Allora, diciamo, io in realtà non ho raccontato la storia di gente che va a rubare bestiame di notte, ma in realtà quel piccolo fatto, che è così, veramente un certo senso un calcio d'avvio, così, che ha aperto una curiosità, ha messo in moto l'idea di raccontare la storia di due persone legate a questo mondo, che lavorano in quel mondo lì, che a seguito, come dire, di una situazione particolare che magari dopo raccontiamo, decidono, anzi uno dei due decide di appropriarsi di uno di questi enormi tori e, diciamo, un po' follemente tentare di trovare il modo di venderlo per essere risarcito, insomma, di quello che lui ritiene essere un sopruso patito. Cioè, lui è stato licenziato senza una spiegazione, si è trovato dall'oggi a domani così. Ecco, e questo è l'inizio. Non so ancora assolutamente dove va, che cosa farà, che cosa succederà e che cosa porterà questa storia. Perché poi è vero che ti muovi incuriosito e desideroso proprio anche di fare una fantasia, però come sempre poi attorno a questa fantasia ti si depositano dei pensieri e questi pensieri sono, come dire, delle cose contaminate da questo tempo. In quel momento, come da pochissimo, si era aperto un mondo nuovo, era appena passato da poco l'89 e il mondo dell'est, come dire, si apriva.
Certo.
Ecco, io mi ricordo nei bar di provincia dove vivo io, racconti favolosi, folli, di strani, non so, commercianti che raccontavano di essere andati a vendere cose incredibili. Ecco, era diventata una nuova frontiera. Attorno al toro, insomma, è molto evidente, con tutte le differenze, eccetera, che c'è il tentativo di fare in modo molto anomalo un film western, perché c'è un viaggio, c'è come dire, il compito, come in Fiume Rosso, in quel caso, come dire, è un'immensa mandria che deve attraversare un'immensa prateria, in questo caso è un'immensa bestia, pesava 1500 kg, fragilissima, delicatissima, come dire, un prodotto molto alterato, però malinconico, un personaggio per me importante della storia, insomma, insomma, con tutti i limiti di quello che posso fare io, ma il riferimento che ho cercato, perché mi hanno chiesto, ma quell'animale lì che cos'è?
Sì.
Nel cinema, ecco, per dire, io, cioè, avevo sempre negli occhi, l'avevo visto a 13 anni in televisione di una volta, o Hazard Badhazard, di persone, quest'asino vessato, picchiato, paziente, il rapporto con questa bambina, ecco, probabilmente
quella te ha colpito?
Mi aveva colpito, adesso sinceramente sono cose che ti vengono in mente magari quando tu stesso rivedi il tuo lavoro e ti accorgi, perché non sempre l'idea di come organizzare, come dire, il racconto ce l'hai prima, magari però ti accorgi, anzi a me è capitato moltissime volte di vedere delle scene a distanza fatte da me, diciamo, e dire ma questa l'ho proprio copiata brutalmente, chissà quanti l'hanno pensato e io non l'avevo capito, ecco, per dire, insomma, ecco, ma in questo caso non è che ci sono delle inquadrature analoghe, c'è semplicemente l'idea muta, silenziosa di questo animale, ecco. Allora, e siamo lì. Allora, la cosa che faccio io, come vi dicevo, è questo tentativo di raccontare una storia. Siccome per me è molto difficile da solo a un tavolino mettermi e dire, allora, c'ho due personaggi che rubano un toro, dopo cosa fanno? E rimango lì, non riesco io ad andare avanti. Il cinema per me è un lavoro che si fa insieme.
Ecco, infatti su questo volevo chiederti una cosa sulla base della piccola esperienza che ho avuto sin qui lavorando con te, no? Allora io vengo da un altro mondo, quindi da un'altra forma di scrittura, e due cose mi hanno colpito appunto. La prima è che il significato diverso, inevitabilmente diverso, che assume la scrittura assieme, in due, nel nostro caso in tre addirittura, no? E la seconda è anche la continua mutevolezza, che all'inizio a me un pochettino anche mandava i matti, sinceramente, insomma, cioè, si organizzava una storia che sembrava più o meno plausibile, passavano 10 giorni, sbaraccato tutto, si ricominciava da capo, eccetera. Ecco, mi interesserebbe, forse mai ne abbiamo poi parlato mentre lavoravamo, la prima forma di scrittura, quella per me anomala, per te evidentemente la norma, e questa cosa appunto della reversibilità, almeno nella fase iniziale, molto, molto presente, insomma, della scrittura medesima e quindi della storia che si sta affrontando.
Ecco, cioè, una cosa che ci tengo a precisare, quello che posso dire è però, come dire, non il come si fa il cinema, perché non lo so proprio, ecco, io, nel senso, sì, cioè queste... Questo lavoro di messa a punto, no? È molto, almeno per me, un continuo andare e venire, cioè una specie di flusso che va avanti e torna indietro, e riprecisa, cancella, ricuce, recupera, abbandona, perché in realtà non è solo quello che rimarrà come percorso definito, che è, insomma, diciamo, la parte più evidente, la punta dell'iceberg, cioè quella che noi poi chiamiamo sceneggiatura, che è una scrittura tecnica dove ci sono le descrizioni delle azioni, i dialoghi, grosso modo. Però questo lavoro molto lungo, molto, per me almeno, insomma, come dire, impegnativo e anche un po' a volte angoscioso, in un certo senso, serve per depositare quello che non è scritto nella sceneggiatura, ma che diventa la vera materia acquisita. È come se tu imparassi una lingua, mi verrebbe da dire. Perché io poi quando mi trovo, come dire, in quel momento molto panico di dover trasformare questa scrittura in un'impressione di luce sulla pellicola, insomma, la fase delle riprese, non mi sento affatto necessitante della sceneggiatura, che so qual è, grosso modo me la ricordo, ma quello di cui ho bisogno è l'aver appreso profondamente il senso,
metabolizzato,
sì, conoscere veramente i personaggi, perché molte volte, come dire, le cose non funzionano affatto mentre le riprese vengono fatte.
Le cose
magari previste,
sì.
Anche perché
allora,
adesso facciamo dei salti in avanti, ma non importa, cioè ovviamente bisogna per forza di cose, per necessità, trovare una maniera per organizzarla questa fase. E molto spesso ci sono delle persone bravissime che si chiamano organizzatori generali che prendono un copione, una sceneggiatura, come dire, e la stendono in una prima fase su un piano cartesiano, cioè elencano le necessità e i tempi. E poi incominciano a dividerle, aggruppandole con criteri particolari per giornate di lavoro. Ecco, Questo significa che dopo, in qualche modo, tu sei dentro dei paletti quando andrai a fare quella cosa lì. Se tu non hai la capacità, come dire, di modificarti davanti alle intemperie, in senso generale, agli intoppi, alle cose che non funzionano, a una cosa che improvvisamente hai, come dire, o mentalmente o fisicamente provato più volte con gli attori, e poi invece quel giorno lì, con quella luce, in quel momento non ti suona, non è vera, non passa, non nasce niente. Lì, se non hai sedimentato veramente chi è quell'essere umano lì, è molto difficile uscire da quella secca. Ecco. E quindi per me quel lungo lavoro estenuante che porta anche a crisi, quello che ti ho inflitto quando abbiamo incominciato, ecco, è molto importante perché, come dire, aiuta moltissimo a sedimentare pensieri e conoscenze, senza voler adesso teorizzare. È un fatto anche molto pratico, ecco, non è che voglio dire di ogni personaggio bisogna sapere chi era il nonno o il bisnonno, che scuola ha fatto, cose di questo tipo. Un pochino mi prendono in giro alcuni attori su questo, perché io tendo, gli dico, guarda, io non ti parlo della sceneggiatura, tanto quella te la leggi, proviamo a parlare di chi è questo personaggio, eccetera, eccetera. E, per esempio, non so, Orlando è sempre preoccupatissimo di incontrarmi perché dice, mi parla di mio nonno. Ecco. Però invece, secondo me, voglio dire, se si divaga e si... forse anche semplicemente, come dire, riesci a comunicare quello che non ti è molto chiaro, ma che è la tua attenzione verso quel progetto. Cioè, riesci a raccontargli che cosa, senza ancora averlo perfettamente in testa, ma stai cercando di fare. Perché, continuando a divagare, insomma, il punto, insomma, veramente centrale di questo lavoro, insomma, il punto di equilibrio, quel punto su cui a un certo momento tu ti appoggi e da lì riparti perché hai trovato, come dire, la direzione, è molto misterioso e posizionato ogni volta come in luoghi inattesi. Ti faccio un esempio, la chiamerei la terza scrittura che si fa di un film, che è la fase del montaggio, cioè se in un certo senso la fase orale e la fase, come dire, cartacea insieme possono rappresentare la prima scrittura di un film e la fase delle riprese, cioè la fase della pellicola, la terza mi sembra appunto è certamente quella del montaggio, dove succede una cosa, almeno a me, ripeto, molto interessante e anche a volte difficile, dove ci sono dei contrasti, perché tu lavori assieme a un montatore. Un montatore è un essere umano creativo, come dire, che fa i conti con quello che tu... come se tu fossi un cacciatore. Tu sei andato a caccia, è ripartito che volevi prendere dei fagiani, delle allodole...
hai preso solo tordi.
Hai preso anche dell'altro, non te ne sei neanche accorto magari. Quando arrivi lì, tu avevi un progetto, quel tuo film lì che è partito... la lontano e che volevi fosse in qualche modo, poi i fatti, tuo malgrado, tu sei anche portatore di qualcosa che non, di cui non sei, almeno io sono certo di questo. Tanto, insomma, dico proprio apertamente e senza nessun imbarazzo che ritengo che le cose migliori che sono venute, le pochissime riuscite dei lavori fatti finora, sono venute perché c'è stata la disponibilità a far entrare il destino. Cioè, in un certo senso, come dire, un film è una cosa stranissima perché da una parte è una complessa macchina di completa finzione, cioè tu costruisci frammento per frammento, anche quando riprendi apparentemente, come dire, l'immagine di un bambino che non ti sta guardando e la inserisci in un film costruendo, diciamo, una specie di alfabeto per inquadrature per cui questo bambino appare come un'altra cosa, eccetera. Ecco. Anche quello in qualche modo è un artificio che tu stai facendo, per quanto lui ne sia inconsapevole, eccetera.
Sì.
Ecco. Però quello che vorrebbe essere è il contrario, cioè apparire come, come dire, spontanea, come qualcosa di inatteso, come un'epifania improvvisa di luce che è entrata.
De autentico.
Ecco, quindi come dire, predisposti all'incontro con col caso, con quella cosa lì, è la cosa per me su cui insomma lavoro adesso non riesco perché non... Vabbè, il primo film che ho fatto, che si chiamava Notte Italiana, è un film estremamente costruito a tavolino. Io, quando il film è stato prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti, mi avevano chiesto, ma tu hai già fatto l'aiuto regista, dei documentari? Ho capito che questa cosa dovevo rispondere sì, perché sennò non mi facevano fare il film. Certo che ho detto di sì, ma non era vero, assolutamente non avevo mai girato niente. E quindi ero talmente...
T'han chiesto i nomi anche? T'han chiesto i nomi con cui hai lavorato? Dei polacchi?
No. Ho detto una cosa tra il vero e il falso, che però non era verificabile. Io ho fatto tipo il 14° assistente volontario di Lose nel film... Il Don Giovanni girato a Vicenza.
Come no, quella rotonda.
Cioè, in realtà è successo questo. Ero lì che curiosavo e siccome a un certo momento basso, quello che fa il commendatore, è un basso tedesco molto superstizioso, quando deve essere tumulato, non voleva. Allora uno ha detto, chiamate quello lì grosso, e mi ha indicato, ha detto, tu ti metteresti dentro perché ci serve per fare vero il peso, sennò non... È. Dico, va bene, dico, poi posso star qui a guardare? Sì, sì, gli hanno detto. Sono rimasto, hanno preso le luci, che vuol dire che tu devi rimanere in scena, mentre il direttore della fotografia con lo esposimetro, durante la scena della pioggia in cui viene infilzato, perché non voleva stare neanche sotto la pioggia, il basso superstizioso tedesco, diciamo. Ecco, niente. Allora, per esempio, sbirciato, visto che Losey aveva fatto tutto uno storyboard, cioè aveva disegnato l'inquadratura con la moglie, perché aveva un problema grosso, cioè doveva costruire un Veneto immaginifico in cui Vicenza finiva nella laguna e sfondava dietro gli angoli, cioè la rotonda stava... Allora, tutte queste cose le ho così molto assorbite. Cioè, no, era per tornare alla Notte Italiana. Quando io avevo una grande paura di trovarmi durante le riprese in un momento in cui mi chiedevano adesso e io dicevo non so più cosa, non mi viene in mente niente, andiamo via tutti, è finita. Allora mi sono disegnato anch'io ed è stato il punto di partenza da cui io mi sono allontanato nel tempo, in un certo senso. Cioè oggi sono molto contento non solo di non disegnare niente, ma di preparare il meno possibile. È come...
Però di averlo dentro.
Di averlo dentro, oppure di sperare che succeda.
Sì.
C'è quel bambino nel film di Tarkovsky, nell'episodio centrale, quello delle campane, il padre campanaro è morto, devono fondere la nuova campana, dice chi è che lo sa? Lo saprà suo figlio, gliel'avrà detto, non gliel'aveva detto, lo vanno, lo catturano e lui deve dare i gradi di la temperatura in cui deve, il tipo di materiale, e lui si inventa tutto perché sennò lo uccidono. E poi funziona, a me succede quasi sempre così, non sempre funziona, ma certamente quasi sempre mi invento, ecco.
Allora, come vedete, sono passati 40 minuti, quindi sono un quarto, un quinto, grosso modo, dell'incontro e si dimostra vero quello che mi era stato detto, che
sono
non è non è detto che se uno scrive una storia si fa un film, io so sempre, c'è sempre quel tratto egoistico mio di preoccupazione, cioè non siamo ancora arrivati all'incontro
alla
che sarà,
alla domanda.
Che sarà anche prosa, voglio dire, ma l'incontro... Tra l'altro, a proposito del Toro, qui non puoi non raccontarlo, l'incontro con il produttore, bisogna parlare anche di questo, voglio dire, anche quello fa parte del film, o sbaglio?
Esatto.
Arriviamo a questo incontro.
No, allora, il film è stato prodotto da Cicchi Gori, che non voleva fare questo film assolutamente, ma io lo dico con grande simpatia e affetto, scherzo un po' perché... anche di me, per cui posso... la moglie, che è una donna che io stimo molto, che per un periodo ha fatto la produttrice, voleva fare... Lei aveva visto il mio film precedente, Un'altra vita, lei era piaciuto, lei non faceva la produttrice, era solo la moglie. Lei mi ha detto, io vorrei cominciare a fare la produttrice, mi piacerebbe produrre un tuo film. Io sono andato a trovarla, loro abitano in un posto molto particolare, insomma allora poi si sono separati, ma penso... credo che le scenografie, l'arredamento per esempio dell'ultimo piano, almeno nella mia immaginazione, l'avesse fatto lo scenografo di Fantozzi, nel senso che c'erano Come, cioè l'idea di ricchezza si esprimeva in statue di Buddha, tipo, cioè cose, pareti scorrevoli, ecco. E noi ci riunivamo lì, ecco, nel frattempo adesso abbiamo fatto molti salti, così diciamo rispetto al percorso che volevo fare, ma chi se ne frega rispetto al toro. Comunque a un certo momento ho incominciato a lavorare con degli sceneggiatori a questa idea. E dovevo trovare prima un po' di soldi, non per fare il film, ma perché mi permettessero di fare un viaggio che ritenevo indispensabile per mettere a fuoco, perché quando abbiamo incominciato a fare quella fase di lavoro come con te di trattamento, ci siamo accorti che non sapevamo niente, non sapevamo che cosa c'era e non ce la sentivamo come dei salgari di inventarci un posto che... Allora sono andato da loro, ho detto avrei bisogno di un po' di soldi per fare questo viaggio, insomma, ecco. E niente, vabbè, la prima volta purtroppo ero, come dire, così preoccupato che lui capisse che cosa gli raccontavo, che mi sono dilungato così tanto a raccontare la situazione della fine delle cooperative negli anni 70, che lui dopo un'ora e 40, allarmato, ha detto, ma che vuoi fare un film sulle cooperative? No, ho detto no, questo è l'inizio, poi, dico, però era diventato imbrunire e ci ha mandato via. Vabbè, poi,
primo incontro non felicissimo.
Non felicissimo, però poi secondo... lei si convince, andiamo avanti.
Puntavi molto su di lei, questo è palese, insomma.
Beh, insomma, lei era molto appassionata di questo progetto. Comunque, diciamo, facciamo il viaggio, dopo magari ci torniamo, perché quel viaggio fu importante, nel senso che tutto quello che ci è successo nel viaggio l'abbiamo infilato dritto dritto nella sceneggiatura, o molto di quello che ci è successo lì. Comunque, insomma, arriviamo a una prima stesura, una seconda stesura, siamo molto vicini alle riprese. E adesso tu vuoi che racconti quella fesseria?
Non è
va bene, d'accordo. Niente, un giorno il signor Cecchiori ci dice, adesso non faccio nome degli altri, va, che no. Non c'è bisogno, dice venite oggi pomeriggio che non ho tempo di leggere la sceneggiatura, ne leggiamo un po' insieme. Noi arriviamo e dal pomeriggio passa che arrivano le 11 di sera, cioè aspettiamo tipo dalle 7 l'appuntamento.
In anticamera?
Questi paesaggi nipponici, sì. Tra una stazione, diciamo, di prima classe di Tokyo. E a un certo momento compare un cameriere molto distinto, dice, il dottor Cecchigori è molto stanco. Ah, diciamo, che va bene, dice, allora torniamo. No, dice, a lui farebbe molto piacere, è già coricato, dice. Se voi andate su in camera, ma è sicuro? Sì, dice. Allora noi andiamo su e c'è lui steso in letto che ci saluta affettuosamente, dice, se vogliamo da bere qualcosa. No, dice. Sedetevi ragazzi, cominciamo e diciamo, ci sediamo su queste quattro sedie, una roba veramente... E beh, cominciamo, dice lui, a pagina 4 proprio russava fortissimo. E uno il più sensibile, diciamo, quello che stava leggendo, si è accorto un po' tardi perché era molto preso dalla lettura, perché c'è stata una pausetta, ha sentito il colpo del russo e ha alzato lo sguardo, ci ha guardato. Ha guardato quello più importante di noi quattro come sceneggiatore, diciamo, e ha detto, cosa facciamo? E lui gli ha detto una cosa per me bellissima, gli ha detto, finisci la scena. Ecco, lui ha finito di leggere la scena, poi siamo usciti, sì.
Ancora una volta senza...
Senza aver ancora raggiunto il risultato. Adesso però se andiamo sull'aneddotica, guarda, mi apri, vado,
A me sembra che ogni tanto va anche bene, no?
Ma un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere è stato questo film, l'anno dopo è andato a Venezia e abbiamo vinto, diciamo, il Leone d'Argento. Lui non sapeva neanche di averlo prodotto il film. E aveva tre film, se adesso ricordo bene c'era un film che si chiamava Il Branco di Marco Risi, il nostro, un terzo film, ma non ricordo il titolo, prodotti tutti e tre da Cecchigori, che erano tutti e tre al festival. A un certo momento, durante la notte che hanno messo i premi, quello dell'ufficio stampa è riuscito a capire, non bene, che c'era un film che aveva nel titolo un animale, no? E ha detto, ho capito che ha vinto Leonardo D'Argento un film tuo, che dice Grigori, che ha nel nome un titolo di un animale, e lui ha fatto, è il branco. Ecco, questo per dire con che passione Napolino. Poi insomma è abbastanza stato contento, insomma.
Dopo era contento.
Allora, invece veniamo a quella cosa che hai detto prima, che secondo me è di un certo interesse e credo che ti preme ricordare, cioè di quanto conta nella storia andare nei luoghi, incontrare le persone. Mi sembra che sia un...
Beh, in questo caso voglio dire totalmente, no?
Ma in generale,
ma insomma, va bene.
O vuoi far vedere dei pezzi adesso? Cosa dici?
Non so. Non ne potete più che parliamo. No.
Ne hanno le tasche piene, sì, è palese.
No, siccome non è semplicissimo...
Quindi godetevela
mandare...
e poi dopo.
No, abbiamo tre pezzi del Toro. No, ma ne vediamo uno. In cui però prego vuoi vedere Matantuono in cui sì c'è anche cioè, voglio solo fare una piccolissima premessa,
sì.
Dove per esempio anche ecco mi auto un po' denigro che è
va
giusto, sì. Cioè io il film lo volevo fare in un primo tempo con questi due attori, cioè i due personaggi principali sono, nella mia idea, dopo che avevo conosciuto, avevo messo a fuoco, l'idea era di avere da una parte un operaio, cioè un manovale del Centro Tori, uno che spala merda, porta provette, ma che ha un rapporto staccato con questa materia, cioè è uno che dopo le 8 ore stacca e se ne torna in periferia,
sì.
Un vero operaio, diciamo. In contrapposizione, per una materia così, perché non è un altro tipo, esistono ovviamente altri tipi di... Ecco, dall'altra parte invece c'è un contadino, cioè uno che ha un rapporto radicato con la terra, come dire, che in qualche modo, come dire, ha un'ancora di salvezza, sempre. Ecco, quando tutti e due perdono il lavoro, ovviamente reagiscono in modo molto diverso. Dicevo, io avevo in mente di farlo con Paolo Rossi e Citran, ecco. Poi Paolo Rossi non mi ricordo più bene se non l'hanno voluto, ma non credo che lui non abbia creduto nel progetto in quel momento, o aveva altre cose, e allora il produttore mi ha detto, beh, se tu vuoi fare questo film prendi uno del nostro range, del nostro gruppo, cioè di quelli che abbiamo sotto contratto, che è Abatantuono. Io non lo conoscevo, avevo scritto precedentemente un film che non ho fatto io, in cui c'era Abatantuono, dove lui era stato bravissimo, ma mi spaventava molto l'idea, come dire, di lavorare con un attore con quelle caratteristiche. E quindi all'inizio ho avuto moltissima resistenza. Ecco, devo dire oggi che per me, rivedendo anni di distanza, nonostante molti preconcetti che verso il film ci sono stati, perché c'era ad esempio Diego, eccetera, riconosco a lui invece proprio una qualità, e quello che ha portato è proprio fondamentale, insomma, ecco, per questo film. Ecco, questo pezzettino qui è un pezzettino, lui appena, non riusciamo ad andare nel punto preciso, quindi prima ve lo racconto a voce, si vede lui che di notte, molto infuriato, dopo che l'hanno cacciato, entra in questo posto dove lavora, e mentre sta cercando le carte, quindi è quasi un fatto casuale quello che avviene, diciamo dove ci dovrebbe essere scritto quello di cui lui ha diritto, eccetera, eccetera, che non gliele vogliono dare, improvvisamente uscendo becca davanti a sé, lungo un corridoio, questo toro, che sembra essersi liberato, diciamo, dal posto, dal box dove sta. È preso da un impeto di follia e rabbia, gli attacca, diciamo, un anello con la cosa e se lo porta fuori come se fosse una valigia, insomma. A questo punto il pezzettino che vediamo è l'incontro con l'amico. Tra l'altro tutto questo film è legato alla questione dell'amicizia, cioè quanto conta e come persiste, ecco, sia per come è stato costruito in un certo senso, che per quanto questo elemento è centrale in tutto il racconto. Ecco, questa, se riusciamo, è il punto 3.
È l'incontro con la mia.
Di atteggiamento tra queste due persone, da una parte il personaggio interpretato da Badantuono non sa fisicamente gestire come essere vivente, lo sa gestire come macchina biologica nel lavoro, ma non avrebbe saputo portarlo in giro e farlo sopravvivere. La differenza profonda tra i due è proprio questa, e questa è anche la storia di due uomini profondamente diversi, di uno cocciuto. Infatti io sempre, nella mia idea, come dire, l'idea del toro come figura simbolica l'ho sempre più identificata con il personaggio di Ego, che col toro stesso, che invece è un essere quasi angelico.
Sì.
Ecco.
Il toro vero è
Badantuono, cioè il toro come figura metaforica, come uomo che abbassa la testa e spinge con le spalle la vita, insomma, e cerca. Ed è, insomma, per me è stato interessante questo continuo passarsi in un certo senso il testimone, perché in qualche modo la mitezza dell'altro personaggio, che subisce, che accetta in qualche modo, come da adesso per tutto lungo il percorso, insomma, e rimane sempre di sfondo, rimane sempre come uno sguardo laterale, mentre l'altro trascina, guida, porta, spinge. Qui c'è un altro fatto, proprio a proposito del discorso del destino. Noi eravamo andati appunto a fare questi sopralluoghi in Ungheria, abbiamo detto, vabbè, noi gireremo il film tra metà ottobre e il 10 di novembre. Volevamo sapere più o meno le condizioni climatiche, dice, bello, perché lì hanno paura che non vai, per cui partono dal... Sì, dico, ma bello, che tipo bello? Molto bello, dico. Ma noi, anche se c'è nuvola, va bene, è per sapere, tipo, per esempio, nevica in quel periodo? No. Dice, mai nevicato. È proprio, ma è tanti, tanti anni, e durante il trasferimento della troupe siamo arrivati che era tutto bianco. E questo è stato il miracolo per me vero, nel senso che è stata una difficoltà indicibile. Le macchine non funzionavano, ci cioè siamo tornati a quella tragedia che ogni volta gli italiani si avvicinano alla neve, diciamo, dalla Russia, ecco, cioè si bloccava tutto, ecco. Eppure, io penso che se non ci fosse stata la neve, il film non sarebbe venuto, ecco. Volevo vedere un pezzettino.
Sì, come no.
Il 6, che poi, insomma, scusa un secondo, un attimo solo. No, qui è per spiegarvi, per esempio, la neve è arrivata improvvisa e non è stata costruita nel racconto. E quindi io ho detto, per cortesia, bisogna che troviamo una scena in cui nevica, perché non si può che in un campo è tutto senza neve e poi nel controcampo c'è la neve, richiesta la produzione. Allora hanno detto sì, ma dice ci sono i tecnici di Budapest che fanno. Sono arrivati due signori simpaticissimi con un aspirapolvere che aveva il motore rovesciato e sparava fuori 8-9 schiumette così. E però ce l'abbiamo fatta, secondo me. Fai vedere, sì.
Siamo stati in navi. Siamo
9, fiume. 10?
Oh, italiani!
Ah,
italiani, eravamo italiani prima, siamo italiani anche adesso.
No? Io motorista.
Chi se ne frega? Io camionista, ma allora cosa dobbiamo fare?
Io ti dà Marche, Marche ti dà.
Non è mica normale.
Marche.
Vuoi la giacca?
Ok, ma va? Marche. Ya, dale. Yakna.
Così ho freddo. Come faccio a coprirmi con i marchi?
Io sono buca, ti dà le marche.
Non li voglio.
Dai, vai. Vista tirotina. Vista tirotina.
Palle, ragazzi, ma che è? Un tormentone questo qua. Vai via!
Cosa manca? Era domenica,
quanto manca?
7 ore.
Sì, lo vedo, ma quanto manca?
7 ore, recco tanti.
Ho capito che sono 6, ma quanto manca? Quanto tempo manca? Da qua là?
Ma recco tanti, c'è 6 ore, da molto 3 ore.
Quanto tempo manca? Basta!
Ti fate puta!
Basta! Non volevo sapere quanto mancava. Volevo saperlo, ma non capisce. È inutile, no?
Qui devono attraversare la frontiera e non gliela fa passare legalmente, hanno trovato uno che gli spiega un punto dove si può passare.
Oh, America.
Sì.
Però la dite per Corrieche, dove la dite Donatipa?
Donatipa. Oltre Rieche.
Forse va Ide Molnar.
E questa è una specie, cos'è? Una specie di monastero, come una medina, una... Quello che è? Una palla? Molnar. Una grossa palla, Molnar. Come una giostra.
Quanto alta è l'acqua?
Un metro. Me l'ha già detto. Qui non più di un metro. Passa tutti di qua per andare.
Tutti chi?
Tutti quelli che devono passare di là passano qua. Tutti quelli che devono andare di là passano, quelli che devono andare di là.
C'è pericolo?
Ma no, è un metro, come non c'è nessun pericolo, proprio assolutamente. Tu prendi il toro, guadi il fiume in questo punto, che non c'è pericolo, ti porti sull'altra riva e vai per un chilometro.
Va a chilometro.
Due chilometri, perché mi hai detto un chilometro prima?
Va a chilometro.
Vabbè, uno, due, poco importante. Tu raggiungi questo Molnar, te lo trovi davanti perché vedi questa chiesa, una medina, con davanti come una giostra, una palla, una roba che non so cos'è. Io vado sotto lì e ti aspetto lì.
Ma perché ci devo andare io?
Poi ci vado io. Io vado. Se vuoi io vado.
Vado io. Tu non sai neanche nuotare.
Cosa c'entra nuotare? Cosa c'entra? È un metro. Quanto è alta?
Un metro.
Un metro?
Forza!
Non possiamo stare qua! Dai!
Corinto, vai. Un passo solo, dai. Vieni. Corinto! Vedi? Non è alto. C'è solo un po' d'acqua. Dai. Guarda. C'è solo un po' d'acqua. Andiamo.
Mai nevicato? Non vedo.
Loris! Loris! Loris!
Che cazzo fai? Sono 5 ore che ti aspetto là sotto la palla. 5 ore sotto l'acqua, cosa potevo pensare io? Che eri morto, che ti eri annegato, no? Ma cosa c'è? L'età me nella testa. Ma che calma!
Oh!
Come calma?
Ma scusa,
come facevo a sapere cosa ti era successo? Tu potevi venire a fare i massaggi là?
Qua tutto bagnato sul
tavolo. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Tu se ne frega! Imbecille! Sei un imbecille tu! Hai capito?
Stai calmo, Franco.
Tu mi hai fatto perdere un sacco di soldi una volta. Stavolta invece devi ragionare con la testa. Devi far lavorare la testa. Va bene o no? Io stavolta voglio fare due lire. Ma hai capito o no?
Ti ho capito. Ho capito che sei proprio uno stronzo. Sai che il naso è tutto secco. Senti come pompa.
Pompa? E chi se ne frega se pompa? Io che ho 200 di pressione, eh? Idiota!
Spezzone che personalmente ho trovato bellissimo e in realtà insomma inviterebbe a fare un ragionamento con Carlo anche sulla capacità davvero che ha di tenere diversi registri espressivi molto diversi tra loro in un lasso di tempo così breve. Siamo però arrivati alle 4:10, mi è stato detto che adesso c'è una specie piccolo break, io peraltro so che non è molto cortese, ma devo allontanarmi perché devo parlare una cosa mia e quindi tra un quarto d'ora credo che ricominciate. A dopo.
Grazie. Allora, vabbè, vado avanti da solo, ci provo. No, volevo dire questo, semmai io adesso insomma proseguirei quel percorso che ho tentato di tracciare prima, insomma cercando di relazionare l'esperienza di questo film con l'idea del fare in generale un film. Però fatemi un piacere, se qualcuno in qualsiasi momento vuole chiedermi qualcosa, insomma in questa seconda parte mi fa piacere magari rispondere a delle cose che insomma vi interessano, vi incuriosiscono, vi servono, se, insomma avete bisogno di qualsiasi tipo di cosa, ecco, per cui diciamo io parto e proseguo il discorso, però ogni tanto magari mi fermo e chiedo se qualcuno di voi vuol sapere qualcosa, insomma. Ecco, allora in realtà diciamo abbiamo fatto un discorso un po' così, andando un po' avanti, un po' indietro, dicevo prima, ci sono proprio, naturalmente ripeto, sono considerazioni che faccio a partire dalla mia esperienza e credo che siano assolutamente, come dire, difformi da esperienze di altri registi, insomma, di altri autori di cinema. Però, insomma, queste sono le mie, sono quelle che ricordo. dicevo, ci eravamo un po' interrotti nella fase della messa a punto del racconto, insomma, di quello che è l'elemento iniziale. Ecco, io una cosa che faccio è, dopo che ho alcuni elementi e, come vi dicevo, ho raccolto queste suggestioni iniziali, perché faccio una piccola parentesi, ovviamente vengono in mente molte suggestioni e non tutte le suggestioni si trasformano in storie, molte, come dire, arrivano a un certo punto e poi decadono, tu stesso ti rendi conto che non hanno, diciamo così, sufficiente benzina per andare avanti, nascono da un desiderio ma non necessariamente riescono a trasformarsi sempre, anzi io direi quasi mai, insomma molto raramente, in un film. Non solo perché trovi tu degli ostacoli lungo la strada, naturalmente io ho immaginato, ho pensato molte storie che ho tentato di proporre e non sono diventate poi dei film, oppure addirittura ho scritto delle sceneggiature che avrei dovuto fare e poi non sono state realizzate, ma mi riferivo in particolare adesso a quella fase invece iniziale in cui magari le suggestioni fondanti, quelli che sono gli elementi che hanno dato vita alla sensazione di avere un'idea che può avere un fondamento per diventare una storia, come dire, incominciano a circolare dentro la tua testa, tu le organizzi, per così dire, in un racconto che all'inizio è magari veramente sintetico, piccolissimo. Ecco, una tecnica che uso io, perché mi viene più facile lavorare, diciamo, attraverso le parole, la conversazione, l'oralità, che la scrittura, è quella di magari avere un inizio, alcune suggestioni del corpo centrale del racconto e un'idea dell'epilogo. Ecco. Poi cosa faccio? La racconto questa storia a un amico, a mia moglie, a uno sceneggiatore magari che vorrei avere con me per collaborare a questa storia. Cosa succede? Succede che mentre la racconti senti che, come dire, è ancora molto cruda, gli mancano degli elementi, e a me capita molto spesso che le idee vengano nel momento in cui proprio sono costretto dall'oralità a cercare di dare un corpo a questo racconto, di inventare proprio lì per lì, nel momento in cui, come una specie di intuizione nel momento in cui la stai cercando, perché è un atto seduttivo ovviamente quello di cercare di convincere qualcuno che questa è una storia che ha un senso, che regge, e allora cerchi di arricchirla anche lì per lì, magari ti trovi di fronte a un'attenzione, ti accorgi che stai per dire una cosa che in qualche modo potrebbe far calare quell'attenzione, che non è sufficientemente forte, non è una trovata sufficientemente solida, allora a me vengono in quel momento in mente le idee. Ecco. Quando sono arrivato, per così dire, alla messa a punto di un racconto abbastanza strutturato, che mi sembra, come dire, avere una forma sufficiente per poterlo, diciamo, sempre raccontare, sapere che regge, allora, come dire, vado nella direzione, se non ho ancora qualcuno con cui scrivo, che può essere uno o due o addirittura tre collaboratori alla scrittura, cioè insomma sceneggiatori, vado a cercarli, e anche questa è una fase molto delicata e importante, perché dovrei condividere con loro molto tempo e ci devi, insomma, stare assieme volentieri, devi anche cercare delle persone che hanno magari delle caratteristiche diverse. Ci sono quelli che, per così dire, hanno una forte capacità di intuizione della solidità della struttura, che sono, io dico, insomma, più ingegneri, cioè che ti aiutano a tenere la solidità, ti costringono sempre, magari se tu vai per la tangente, a verificare che quello che si sta inventando resti dentro, come dire, il corpo della struttura che stai mettendo a punto. Ci sono quelli che magari sono più adatti a lavorare dentro la scena, cioè tu hai messo a fuoco la situazione, entri nella parte più dettagliata del racconto, quindi come dire non ti occupi più della struttura, insomma dell'ingegneria della storia e sono quelli che magari trovano la lingua, cioè che non è necessariamente solo trovare le battute, se c'è dell'ironia in quella scena, oppure insomma, ma trovano proprio, come dire, l'autentica lingua che stai cercando, cioè senti che improvvisamente è arrivata la parola o insomma l'insieme di parole giuste che ti porta nella direzione giusta, insomma. Ecco. Nel caso del toro, diciamo, e qui in riferimento insomma al discorso del mettere a fuoco che cosa serve, che cosa bisogna fare, io ripeto, avevo la sensazione che la storia, come dire, avesse una potenzialità, ma non sapevo, diciamo, da che parte avrebbe sfogato questa potenzialità. Sapevo a quel punto che era la storia di questi due che rubavano un toro, che partivano, attraversavano le frontiere con l'obiettivo di arrivare in questo paese che è l'Ungheria, dove erano stati anni e anni prima, però non sapevo che realtà avrebbero trovato, quale realtà avrebbero attraversato. Sapevo naturalmente che attraversando la ex Jugoslavia avrebbero incontrato quello che succedeva in quel tempo, siamo nel 93, quindi insomma praticamente la guerra o appena dopo la guerra, insomma, che c'era stata in Jugoslavia. Questa cosa mi spaventava molto perché avevo paura che questo elemento così forte, così drammaticamente, come dire, drammaturgico, insomma, cioè che avrebbe avuto la forza e quindi avrebbe creato il rischio di assorbire insomma, una parte importante. Ecco, quindi avevo molte domande, sapevo che avevo bisogno di percorrere una strada, nel senso proprio fisico, cioè di compiere teoricamente il viaggio che avrebbero fatto poi i personaggi, insomma, se fossimo riusciti a realizzare questo film. Quindi, come dicevo prima, siamo riusciti a convincere i produttori a darci un piccolo budget e siamo partiti, diciamo, sono partito io con uno sceneggiatore, con un aiuto regista, un aiuto scenografo e il direttore della fotografia. È una situazione completamente strana e anomala, non c'è una spiegazione del perché. In realtà erano persone molto legate a me, con cui avevo lavorato negli anni e che pensavo sarebbero state uno sguardo su questo territorio, su quello che avremmo incontrato, che mi avrebbe aiutato a mettere a fuoco la storia. Quindi siamo partiti. Abbiamo, come dire, attraversato l'Jugoslavia e abbiamo così, insomma, incontrato delle piccole situazioni, grandi situazioni anche, come dire, laterali naturalmente. Per esempio siamo arrivati in un paese che poi è diventato, insomma, una parte della storia, che si chiama Klanjec in Croazia, dove era successa questa cosa. Era partito dalla Bosnia l'anno prima un treno di profughi che dovevano andare in Germania. Quando è arrivato in questo piccolissimo paese, la Germania non era più disposta a ospitare queste persone e questo treno si è fermato e queste persone sono rimaste lì. E pian piano questo convoglio, che era, come dire, una serie di vagoni, un normale treno, destinato a viaggiare, è come se avesse piantato le radici in questo posto, cioè è diventato casa ed era un posto incredibile, nel senso che era un treno con i balconi, con i gerani, e questo piccolissimo paese aveva un sindaco improvvisato che era il capostazione, cioè il capostazione era diventato il responsabile della vita di queste, mi pare, 500-600 persone, adesso non ricordo con esattezza. Ecco, cos'è successo lì? Siamo arrivati, siamo rimasti molto colpiti da questo posto, siamo, come dire, entrati in contatto con le persone, ci siamo fatti raccontare. Naturalmente poi tutto questo non si trasforma immediatamente in una suggestione, c'è bisogno di tempo perché poi le cose che vedi si sedimentano, eccetera. Però sono appunti visivi, riprese, conversazioni, e insieme a questo, adesso ve ne magari accenno altre, ecco, tutto questo insieme di cose sono tornati indietro e sono diventati, insomma, gli elementi su cui abbiamo lavorato per costruire la nostra storia, insomma. Però ancora eravamo lontani, secondo me, dal capire qual era il vero centro e che cosa stavamo raccontando. Ecco, questo è sempre molto difficile da spiegare, nel senso che, almeno per me, la questione è, come dire, mi butto avanti, è come se lanciassi un sasso, lo butto là, poi gli vado dietro, lo vado a cercare, poi butto ancora avanti. Ecco, in questo agire, quello che segui è il tuo istinto, quello che ti attira, la sensazione di una cosa che ti sembra affascinante, che ti colpisce, però non hai ancora capito perché nel profondo lo stai facendo. E questo è qualcosa che arriva veramente improvvisa, questa cosa, e quando è come una rivelazione, improvvisamente capisci che il centro di questo percorso è quella cosa lì. Può arrivare molto presto, e questo ti aiuta come una specie di luce a illuminare il lavoro, a dargli un senso, ma può arrivare anche molto tardi, può arrivare addirittura, secondo me, al montaggio. E tu hai fatto un'enorme fatica per tenere insieme questo lavoro, che senti che ha un suo corpo, un suo senso, ma di cui non sai ancora nel profondo, come dire, che cosa ti darà, che cosa darà, qual è, come dire, il suo, insomma, sentimento più profondo, più segreto, più intimo, insomma. Ecco, va bene, insomma, dopodiché, insomma, la storia è stata scritta, appunto, dicevo, ci sono altri episodi che di quel viaggio abbiamo utilizzato nella nostra sceneggiatura, in condizioni piuttosto rocambolesche e difficili, come dicevo, insomma, siamo partiti. Tra l'altro l'idea era che avremmo girato una parte iniziale in Italia, una piccola parte, diciamo una parte centrale nella ex Jugoslavia, e poi un epilogo, insomma, un epilogo, insomma, la parte più sostanziale, insomma, metà del racconto in Ungheria. Praticamente mi sembra un mese prima dell'inizio delle riprese è successo che è arrivato un missile a Zagabria. Siccome noi dovevamo girare in Croazia queste scene, purtroppo diciamo, l'assicurazione che ci aveva assicurato, che assicurava la produzione per il film, eccetera, dopo questo episodio non copriva più, non garantiva più, come dire, la fase di riprese in Croazia. E quindi, ecco, è successa una cosa di quelle che capitano molto spesso, cioè dopo aver molto pensato, visto, studiato, abbiamo trovato questa stazione, ad esempio l'abbiamo fatta diventare un centro importante del racconto, avremmo dovuto girare lì, eccetera, ecco, tutto questo non c'era più, ecco, e davanti a questa situazione a volte dici no, non ci sono le condizioni, non ce la faccio, non ho la forza, non ci credo, oppure dici, boh, proviamo a capire che cosa potremo fare. Ecco, allora ci siamo seduti a un tavolo, dopo un attimo di, insomma, forte disorientamento, e abbiamo detto dove potremo ricostruire queste cose, e abbiamo fatto la cosa più prevedibile, cioè siamo andati al confine tra l'Italia e la Croazia, mi ha detto, beh, troveremo un paesaggio analogo, invece incredibilmente è un paesaggio molto molto diverso, Poi uno può dire, ma che importanza ha il paesaggio, se è diverso, se quello che vuoi raccontare comunque lo riesci a ricostruire. Però in qualche modo ci sembrava, ecco, anche questo strano rapporto tra l'idea della finzione, della realtà, di restituire in qualche modo una sensazione di vissuto, di insomma, che ti sia sedimentato dentro. E niente, lo scenografo ha cominciato a girare un po', insomma, diciamo in alcune zone del nord dell'Italia, e improvvisamente, insomma, è tornato con del materiale. La zona era un tratto della Val Sugana dove ci sono delle stazioni ferroviarie, dove avremmo potuto ricostruire, diciamo, la sequenza che vi dicevo, e poi alcune zone attorno all'area di Feltre, insomma, siamo nella provincia di Belluno Alta, eccetera. E niente, la cosa abbastanza incredibile, ad esempio nella scena che appunto avremmo dovuto girare alla stazione dove c'erano questi 400-500 profughi, era molto complicato e difficile e poco credibile ricostruirli con comparse italiane. Lì invece, insomma, diciamo amaramente, il destino ci ha aiutato, perché in quel momento in Italia era pieno di profughi, diciamo, nei centri della Croce Rossa, eccetera, eccetera. Quindi gli aiuti sono andati a cercare, hanno visto, insomma, c'era un sacco di gente che sarebbe venuta, insomma, disponibile, e quindi abbiamo ricostruito interamente appunto un set che avevamo visto da un'altra parte, come non volevo fare, perché la mia speranza era quella in realtà di riuscire a utilizzare esattamente il posto che avevamo visto all'inizio, insomma. E così, insomma, in qualche modo abbiamo girato grosso modo, insomma, metà del film in Italia. Abbiamo rubato qualche inquadratura viaggiando nell'ex Jugoslavia, dove non avremmo potuto girare perché il produttore era preoccupatissimo per problemi, diciamo, di natura assicurativa, e poi abbiamo raggiunto in modo anche piuttosto rocambolesco, perché finite le riprese in Italia, siamo partiti, diciamo, la troupe è partita con due corriere per raggiungere l'Ungheria, e lì sono successe delle cose. Allora, prima di tutto, appunto, siamo arrivati e abbiamo trovato la neve con tutta la conseguenza che vi dicevo prima. E per dire, insomma, in che situazione eravamo, noi dovevamo raggiungere una piccola isola all'interno del Danubio, a 150 km da Budapest, dove avevamo appunto stabilito che avremmo fatto le riprese, eccetera, eccetera. Quando siamo arrivati, insomma, con la corriera, in questo stato di confusione, la neve non si capiva bene, insomma, praticamente siamo arrivati contro il Danubio. Avremmo dovuto girare a destra, dove c'era un ponte che ci faceva attraversare dopo 5 chilometri, lì abbiamo girato a sinistra e siamo andati praticamente per 150 chilometri, considerando che il punto dove dovevamo andare era di là dal Danubio e lo vedevamo, fino al centro di Budapest, e poi, quindi, insomma, siamo arrivati in condizioni abbastanza stremate, e la cosa incredibile è che poi siamo arrivati in una zona dove la luce calava molto prima rispetto all'Italia, per cui abbiamo dovuto anche cambiare i programmi di riprese. Verso le 6 non era più possibile effettuare perché la luce calava, e quindi l'indomani, dopo questo viaggio infernale, la gente era cucinata e, diciamo, in condizioni di abbiamo cominciato a girare verso le 3 del pomeriggio, avevamo 3 ore e ci siamo girati, abbiamo detto, cosa possiamo fare in 3 ore? Quasi niente. E per dire, invece, abbiamo girato quella scena, appunto, che vi facevo vedere prima, con gli animali che passavano in quel momento come una specie di strana apparizione. Quelli sono tori autoctoni ungheresi con queste corna a lira molto particolari, col problema che quando hanno girato, diciamo, adesso loro andavano da destra a sinistra, no, nell'inquadratura. All'inizio erano da sinistra a destra quando abbiamo fatto la prima ripresa, poi ci siamo accorti che c'erano stati dei problemi per cui non era a fuoco l'inquadratura per problema del freddo, ed è stato piuttosto complicato convincere il contadino che, insomma, gli altri a girare la mandria e a rimandarla dall'altra parte, insomma, ecco. Ecco, questo insieme di circostanze qua. E, allora, intanto, ripeto, se qualcuno vuol sapere qualcosa, io sono contento di rispondere, se no vado avanti. Qualcuno ha detto? No. Sì, no, ma forse c'è un microfono così.
Ah,
sentiamo così.
Un po' dietro le quinte, capire sì. Il rapporto, perché lei ha questa comunicazione così colloquiale, no, apparentemente anche bonaria direi, no? Però ho avuto la percezione che sul lavoro sia una persona invece piuttosto meticolosa, anche forse anche esigente, non lo so, è una deduzione, forse è tutta mia. Mi chiedevo il suo rapporto con gli attori.
È un argomento piuttosto vasto. Esistono, come dire, tipologie di attori. Intanto direi che ogni singolo attore è una cosa a sé, insomma, è un po' come la voce umana, no? Che è uno strumento per ogni individuo, ecco, per cui io, insomma, mi relaziono con loro sulla base del fatto che so, a seconda di chi è, con chi ho a che fare, potrei dirgli per esempio che a me, insomma, sembra sempre molto interessante poter nelle storie tentare di mischiare come se fossero delle tonalità diverse, insomma, dei suoni diversi, magari attori professionisti che lo fanno di mestiere, con magari non attori. Ecco, a me questa cosa serve sempre per trovare un punto di contatto, insomma, e anche per mettere il baricentro in una posizione che non è totalmente in una direzione o nell'altra. Ecco, adesso, voglio dire, in questo caso abbiamo visto sempre sequenze, diciamo, in cui sono coinvolti attori, diciamo, professionisti. Prego, signora. Sì, ma questo in generale, ecco, insomma, diciamo, insomma, io credo che, insomma, lavorando e trovando in mezzo alle persone, si può, insomma, ci sono dappertutto esseri umani che secondo me puoi utilizzare per raccontare quello che stai cercando di raccontare. Dicevo una cosa, insomma, col passare degli anni mi sembra molto, oltre che divertente, intelligente, De Sica, diceva che, a proposito del fatto che con gli attori, diciamo, devi sempre stare molto delicato, e non tutti sono, insomma, sempre. Lui diceva che al mondo tutti possono recitare, tranne alcuni attori, nel senso che purtroppo, diciamo, ci sono, cioè è una categoria molto a rischio, insomma, ecco. In ogni modo, no, come lavoro? Lavoro cercando di mettere a fuoco con loro un percorso senza costringerli troppo, cercando di quello che dicevo un po' prima a proposito del fatto che anch'io, quando racconto una storia, mi creo le condizioni per essere in qualche modo costretto ad andare avanti nel racconto. Ecco, un attore va stimolato, io credo, va messo nelle condizioni di sentirsi a suo agio in quel momento, in quella situazione, però va anche lasciato in qualche modo un po' all'oscuro, di modo che, come dire, l'energia che lui utilizza per colmare quel vuoto magari che tu crei, in parte no, diventa un terreno dove lui è costretto a agire. A me sono successe a volte delle cose che sono molto inaspettate, nel senso che ripeto, mi sembra di poter dire che la casualità a volte ha generato risultati, insomma, molto, molto forti, molto inattesi. Ad esempio, ho fatto un film, appunto, prima di questo, che si chiama Un'altra vita, i cui attori sono Silvio Orlando e Claudia Mendola e una ragazza polacca, Adriana Brezinska. Ecco, questo film ha un finale che forse magari posso anche mettere su dopo, piuttosto drammatico, insomma, è una scena sulla spiaggia, è un confronto finale tra due personaggi di cui uno è consapevole in qualche modo di quello che è avvenuto fino a quel punto e uno lo scopre lì. È una storia, diciamo, dove c'è un rapporto d'amore tra questa donna e questi due uomini. E questa scena abbiamo provato a girarla 5 volte e tutte le volte c'è stata una condizione climatica che ce l'ha impedita. Il film è iniziato ad agosto, era immaginata per essere climaticamente ad agosto, la sua continuità, vestiti, era agosto, invece l'abbiamo girata i primi di dicembre, perché per 4 volte siamo andati, una volta c'era diciamo un vento pazzesco e non era possibile dire. Una volta pioveva, una volta uno degli attori si è ammalato per un mese e non siamo potuti andare. Insomma, ci siamo trovati alla fine con un terrore particolare, un clima stranissimo, una luce lividissima che era lì, stava lì, eccetera, e c'era molta tensione. La scena doveva essere, diciamo, Amendola sta discutendo con questa donna in lontananza, diciamo, a un certo momento incomincia a picchiarla. Orlando, che è, diciamo, fisicamente meno prestante di Amendola, arriva e cerca di fermarlo. Amendola reagisce e scarica tutta la rabbia che non ha scaricato su questa ragazza contro di lui, e c'è, come dire, una scena in cui lo picchia lì sulla battigia. Questo è il piano, incominciamo a dividerlo in inquadrature e ci vediamo a girare. Lì succede una cosa assurda, cioè Amendola dice che io gli ho detto di prendere Orlando e di trascinarlo in acqua, io non gliel'ho assolutamente detto. Orlando non lo sa, Amendola è molto forte fisicamente, durante la scena lo prende e lo trascina in acqua. Orlando si gira verso di me, ma non si vede nell'inquadratura, si vede solo un disperato che viene trascinato in acqua da un altro e dice: ma mi avete tirato un bidone, cioè no, non me l'hai detto, ho avuto il paratifo, adesso muoio probabilmente, perché volete fare sto finale così, siete delle carogne. Non mi ha più parlato per un mese. E l'operatore di macchina aveva un cavo che alimentava la macchina da presa, che arrivava fino a un certo punto, poi c'ha un po' di autonomia e dopo si ferma. Non sapeva, naturalmente, perché nessuno gliel'aveva detto, perché nessuno l'aveva pensato, tolto Amendola, diciamo, che si era convinto che gliel'avessi detto io. L'operatore è stato così straordinariamente, come dire, insomma, come un proprio l'istinto, ha staccato la roba ed è andato dentro l'acqua con la macchina da presa e li ha seguiti, fino a che non è arrivata un'ondata e l'ha sommerso e lì si è fermata, però insomma quello che era dentro la macchina si è salvato. E secondo me è una delle cose migliori, e insomma lo dico serenamente perché non l'ho fatto di mia volontà, però sono cose che si vengono a creare, sono come delle, non so, delle, c'è come una tensione, non è una cosa, come dire, che sta nell'aria. Forse la sceneggiatura avrebbe dovuto immaginare quella scena e non c'era, e qualcosa succede, qualcosa di come dire, di inatteso. Si tratta, a volte è come, insomma, se uno fosse un pescatore, no, che butta un po' di pastura e dice poi qualcosa arriva qua. Ecco, io credo molto in questo tipo di atteggiamento, che è quello di a volte aspettare, insomma, piuttosto che a tutti i costi forzare, conosco dei colleghi che giustamente, ognuno lavora insomma come crede, se non ottengono un risultato di una scena la riprovano ostinatamente, sempre, per tantissime volte. Io francamente, dopo che per 5 volte non viene, penso che devo girargli attorno e comincio a lavorare in modo diverso, magari riscrivendo, non mi ricordo in che momento, c'è stato un momento del Toro in cui c'era una scena di dialogo tra loro due che facendola non funzionava, era finta, improvvisamente stava in superficie e siamo andati in crisi, abbiamo detto cosa facciamo, oggi non possiamo più girare, poi c'è il problema che perdi del tempo, insomma girare è molto costoso, non girare nei giorni in cui è programmato il girare diventa e niente, ci siamo dovuti fermare, ci siamo messi lì e grazie a Dio in qualche modo proprio da questa tensione, da questa situazione abbiamo incominciato a immaginare cosa poteva capitare di diverso e abbiamo avuto la forza di dire questa cosa non funziona, bisogna tirar via sta zeppa e a volte lo capisci nel momento più difficile, però insomma io preferisco, come dire, non tentare a tutti i costi di forzare il destino, ma cercare di capire i segnali che ti manda, insomma, in qualche modo, il tempo, insomma, è un mestiere molto simile, adesso così per dire, a quello anche dei contadini, nel senso che se piove o lo utilizzi perché ti serve, oppure se non puoi legarla con la scena prima dove c'era il sole, ti devi fermare, devi avere la forza, insomma, di aspettare o appunto di inventarti qualcosa in funzione di quello che sta avvenendo in quel momento. E tante volte, insomma, questo capita. Se volete potremmo vedere un pezzo, è la parte finale dove in qualche modo, insomma, dopo un lungo percorso che come gli ha portati quasi alla catastrofe, insomma, questo viaggio così folle, insensato, li ha fatti scontrare con la realtà, che è una realtà che non accetta una follia del genere, non si va da nessuna parte con una cosa del genere, come, insomma, è come se uno ruba la Gioconda e va alla stazione Termini e vuole trovare qualcuno che è interessato a comprarla, è un gesto completamente insensato, quindi nessuno compra un toro di quel tipo lì, per quanto possa essere, come dire, di grandissimo valore. Però, insomma, un po' manzonianamente, io dico, insomma, nella parte finale succede invece qualcosa di inatteso, insomma, glielo metti su? Non c'è più nessuno. Il toro si è ammalato, si sono arrabbiati tra di loro perché uno dice bisogna metterlo giù, bisogna lasciarlo al suo destino a Battantuono, chi se ne frega del toro, l'altro invece lo vuole salvare, lui a un certo momento è andato in giro a cercare qualcuno e a Battantuono appunto torna dove c'era il camion e aveva lasciato l'amico adesso, ma non lo trova.
Lo vuoi? Dai, vai, andare. Sbagliato persona. Cosa vuoi?
Chiedi aiuto.
Cosa vuoi da me? Cosa volevi? Andare.
Chiedi aiuto, Levis. Ma che vuoi?
Prego? Hai capito male? Io no, stessa parrocchia, andare.
Chiedi aiuto, Levis.
Non interessa, che te ridi, vai. Hai capito male, non essere...
Franco. Franco, vai. Chi era Ufer? Loris. Barato.
Allora?
No, capisco.
Non avere
che
polizia.
Ieri un tane vis lek mesi. Nek sa vito la quale io no da la isho che.
Vai.
Io?
No, sa vito che arrivavi così.
Oh, nek sa vito la quale sei. Da dove? Ma ancora che me la ci mette. Tu sei.
Chi sono questi qua? È una cooperativa, sono contadini. Fanno latte e tabacca dappertutto. Se ne avessi di molto veneno. Corinto è morto. Va bene. Mi spalla. Abbiamo fatto una pensionia, sono bravi questi. Lo lasciamo qua. Che succede? È successo qualcosa a Toro? Che ne so. Io vado a vedere. Adesso ci denunciano.
Corintos.
Ah, Corintos.
Es Abico. Es Corintos. Corintos.
Non capisco quello che lei mi sta dicendo.
Non è che ero valami documentum o toc.
Tu lascia stare. Tu... dici che non hai capito. No, nega.
Questo toro è Corinto.
Franco.
Corintos.
Cos'è?
Documentum.
Andiamo in galera.
Ho sbagliato. Aspetta di prendere un po' di lago.
Ma cosa dici?
Che ne so?
Harmstall.
Ma sta pieno. Tre? Trecento. Voi pagare noi 300 per Corinto.
Chiedimi se ci danno 300.000 fiorini.
Stai zitto, stai zitto. 300 di cosa? Che tipo di moneta? Marchi? Tedeschi? 300.000 marchi?
Niente.
300.000 dollari?
No.
Dollar?
Niente.
Borio. Borio.
Borio.
Che?
No, 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 ma borio. Borio.
300.000... Che sono?
Voglio!
Cosa sono? Per noi.
Oh.
Ci voglio regalare 300 vitelli. Tutti per noi.
Adesso mi dispiace che abbiamo interrotto perché c'era una bella canzone di Fossati, vabbè comunque insomma, no, Approfitto per parlare un attimo, per esempio, di questo rapporto che c'è stato con la musica in questo film, che è stato molto anomalo, nel senso che di solito nel cinema, come dire, si arriva quasi praticamente alla conclusione, insomma, o quasi pressoché alla conclusione del lavoro del montaggio, si fa vedere il film a un musicista, questo succede tradizionalmente, il musicista imbastisce della musica, poi ci si ragiona insieme, si scelgono dei temi e poi si incide e si va. Ecco, in questa occasione, che è stato il primo mio film, insomma, fatto insieme a Fossati, poi con lui ne ho fatti altri due, lui non aveva un'esperienza, una grande esperienza, anzi non l'aveva proprio, insomma, di cinema, e quando abbiamo incominciato a parlare gli ho raccontato il film, gli ho fatto leggere la storia e gli ho detto appunto che avrei, insomma, avuto un grande piacere ad avere una sua collaborazione. Lui così, insomma, ha incominciato a scrivere della musica prima che esistessero delle immagini e praticamente credo si sia più che altro così ispirato alle suggestioni del racconto, della sceneggiatura, eccetera. E quindi, insomma, in modo molto anomalo, esisteva una musica di questo film prima che il film praticamente esistesse, in un certo senso, e per me è stato veramente una cosa importantissima, nel senso che molte scene del film io le ho fatte, le ho girate con le orecchie, in un certo senso, questi suoni, questo tipo di atmosfere e questa musica, e quindi contraddicendo completamente, insomma, quello che è la logica di solito, cioè si arriva alla fine delle riprese, poi del montaggio, e poi in una fase successiva si immaginano, si scrivono le musiche, invece le musiche le avevamo tra le prime cose, ecco, paradossalmente, ed è stato secondo me un matrimonio molto, molto riuscito, insomma, quello tra le immagini di questo film e la musica, insomma, che ha scritto Fossati, insomma, ecco. E avete ancora qualcosa? Sì. Come?
Quindi far diventare, per esempio, un romanzo perché ha un sogno nel cassetto, e quindi far diventare un romanzo, una storia, un libro edito, un film. Che strada intraprendere? Una sceneggiatura? Altre? Qual è?
Sì, certamente, voglio dire, esistono, voglio dire, dei bellissimi film tratti da romanzi, insomma, è indiscutibile. Quello che, insomma, mi viene da dire, però, è che bisogna stare molto attenti, perché ci sono delle forti, insomma, insidie, dei grossi rischi all'interno della trasposizione tra il romanzo e il film, perché a volte, come dire, quello che in qualche modo ti dà il romanzo attraverso la sua lingua, insomma, e quanto tu aggiungi di tuo attraverso la tua immaginazione, la tua fantasia, moltissime volte non trova, proprio perché, come dire, e questo è un esempio molto preciso del discorso che facevamo prima dei linguaggi diversi, cioè la sua trasposizione di quell'emotività che ha trovato nello specifico della lingua un suo risultato non riesce magari a ottenerlo attraverso uno specifico diverso, che è quello, insomma, di una lingua per immagini, ecco. Purtroppo ci sono moltissimi esempi di grandi romanzi che non sono diventati dei bei film. A volte verrebbe quasi da dire che alcuni romanzi, forse minori, usati quasi come brogliacci, verso cui non c'era quella insomma, deferenza, quella paura magari di toccare un oggetto sacro, insomma, che a volte può creare anche una certa rigidità, insomma, e lo si vede molto spesso, ecco, a volte invece da libri meno, tra virgolette, nobili, che si usano a quel punto proprio come spunti più che, insomma, come risultati completi, escono dei bei film, insomma. Penso che convenga continuare a farselo nella testa il film da un romanzo che si ama molto, penso, insomma. Sì. Scusa, perché...
Lei prima.
Non si sente.
Cui si... Io volevo chiederle se è stato quando per caso avete incontrato gli animali. Perché... No. Cioè, questi animali entrati nella ripresa per la neve.
Certo.
Che poi ha modificato il rapporto. Cioè, ho visto il gesto tra
loro
due,
certo.
Sì. Sì, sì. Perché poi, io l'ho visto tanti anni fa questo film, e quando mi sono ricordata di averlo visto quando ho sentito parlare del toro che stava male. E mi ricordavo quell'immagine e poi l'immagine finale di questa cooperativa dove c'era questa sensazione, questo cameratismo, sì. Questa cosa.
Certo.
Qui. Sono le due immagini che mi sono rimaste.
Certo. Ripensando oggi, come dire, con tanto tempo trascorso, credo che noi siamo riusciti in qualche modo, abbiamo avuto la fortuna in un certo senso di trasformare molte difficoltà che abbiamo incontrato in energie che si sono poi in qualche modo riversate dentro, e in fondo questa cosa è riuscita, io credo, perché c'è stato un gruppo piccolo ma molto compatto di persone che in qualche modo ha tenuto testa a tutte queste difficoltà, e credo, insomma, soprattutto perché c'è stato un legame, un'amicizia tra me, l'aiuto regista, l'operatore, il direttore della fotografia, i due attori. Purtroppo per problemi economici, diciamo, gran parte della troupe, quando noi siamo passati dall'Italia all'Ungheria, è dovuta rimanere qui, e abbiamo perso moltissime, cioè un film è fatto da tutte le persone, questa è una cosa importantissima, e dall'energia che si crea, da una strana, misteriosa amalgama molto magica, che è proprio fatta dall'insieme di persone che stanno insieme in quel momento. Per me un film rivisto a distanza di anni è come ricordare esattamente lo stato d'animo, le persone che l'hanno fatto, cioè, questo un po' a me dà piacere, mentre francamente un po' invece io vedo che non, insomma, magari le cose non sono venute come volevo, eccetera, però quello che mi fa piacere è ricordare cosa è successo in quel momento dentro e dietro l'inquadratura, chi c'è stato, le fatiche, le intelligenze delle persone. Ripeto, il cinema è un lavoro assolutamente collettivo, è un lavoro di gruppo ed è un'osmosi continua di intuizioni, eccetera. Quando ci hanno praticamente tolto il 70% della troupe e abbiamo dovuto arrivare di là, se non avessimo avuto una coesione così forte da poter superare delle situazioni difficoltose, sarebbe stato difficile, secondo me, portare a casa il risultato. E secondo me questo stato d'animo in qualche modo è diventato anche il centro del rapporto, diciamo, contrastato, alterno tra i due personaggi. E penso che quello che abbiamo capito è che l'amicizia che in qualche modo ci ha aiutato a costruire questo film è la stessa, come se entrasse in risonanza, in assonanza con i due personaggi, e in un certo senso le due cose si sono nutrite e hanno dato, ecco, quando questa cosa nei momenti difficili in qualche modo si è consolidata, siamo riusciti con pochissimo, appunto, con una piccola intuizione, eccetera, eccetera, a portare avanti una cosa che è stata veramente per tanti aspetti molto, molto complicata. Quindi io penso che quando abbiamo trovato quello, abbiamo trovato la chiave del film, e su quello abbiamo costruito in un certo senso anche il senso emotivo, perché questo è un viaggio di due persone che molto diverse, con, come dire, atteggiamenti, modi di pensare quasi opposti, per, che compiono un lungo viaggio e si trovano. Io poi credo di aver capito una cosa a distanza di anni. Apparentemente questo è un viaggio, per così dire, lungo una strada, lungo una traiettoria di natura geografica, insomma un viaggio apparentemente appunto dal nord Italia all'Ungheria attraverso la Jugoslavia, eccetera, eccetera. Per me è stato moltissimo un viaggio a ritroso nel tempo, perché al di là di tutto quello che trovavo lungo questa strada, proprio anche, come dire, negli incontri, nelle piccolissime situazioni, adesso non le possiamo vedere tutte, in cui questi personaggi si trovavano, venivano coinvolti, era come un lento tornare alle origini di qualcosa. Ed era esattamente quella cosa che secondo me aveva spezzato l'elemento iniziale della storia, aveva fratturato in qualche modo la vita ai personaggi che vengono raccontati all'inizio. Assieme a loro all'inizio vengono descritti una serie di personaggi un po' persi in questo tempo, in quel tempo, che non si trovano, disorientati, ci sono alcune notti fino a che non avviene il fatto e poi la storia parte e si muovono queste due persone così diverse che in qualche modo attraverso l'amicizia secondo me arrivano a conquistare qualcosa di positivo, cioè riescono a trasformare, è successo qualcosa di molto positivo o queste campane, no, è normale, benissimo, ecco niente, quindi credo che sia quello il centro. Sì, se qualcuno ha il microfono, aveva alzato. Provi signora, provi.
Salve. Allora, volevo... Ricordo di aver visto questo film quando uscì e di essere stata tutto il tempo con le viscere annodate perché sapevo che non poteva andare a finire bene. Questi avevano commesso abigeato. Doveva per forza finire che venivano puniti, come è un cliché, no? Come che la bionda, certo, rispetto all'amore vincente, quelli che commettono un reato perdono. Anche alla fine, vede, ci sono le chiavi che forse non c'erano, e io lì ancora ho ripensato che Citran prendesse una traversina nella nuca, anche se sapevo che il film finiva bene. Ecco, e come mai questo sgarro all'etica?
No, molto molto giusto questo. Guardi, perché infatti mi ricordo qualcuno, non so, ha scritto, mi ha detto, non mi ricordo, ma insomma in questo film il crimine paga, insomma. E, cioè, io non so perché l'abbiamo fatto così, o meglio dire, per meglio dire, mentre... L'abbiamo fatto, ci è venuto così, e abbiamo seguito l'istinto e siamo arrivati fin lì. Ecco, però adesso, insomma, che è passato un po' di tempo, un'idea del perché alla fine abbiamo in un certo senso, insomma, contraddetto quello che ci si aspetta, insomma, da chi compie un reato all'inizio. Cioè dalle conseguenze che devono esserci per chi compie un reato all'inizio. Ecco, guardi, è molto semplice. Venivo da tre film in cui, al contrario, alla fine i personaggi, come dire, in qualche modo perdevano. E io li avevo molto voluto bene durante tutto il film a questi personaggi, e l'idea di fare un quarto film dove di nuovo questi poveri cristi che si erano fatti un mazzo così, avevano bordato, si trovavano di nuovo culo per terra, era più forte di me, e quindi insomma non ce l'ho fatta e ho commesso reato anch'io, insomma. Poi non era proprio un'epoca, diciamo, entusiasmante, non è neanche adesso, forse peggio, ma allora erano le prime avvisaglie di una catastrofe, secondo me, insomma, purtroppo. Ecco, vabbè. Siamo vicini alla fine o mancano ore e ore, no? No.
Volevo chiedere una cosa. Questo rapporto costruttivo con l'azione cinematografica, il fatto di gettare il sasso in avanti, no? Sì. E cercare un nuovo pezzo di storia.
Sì.
Lo fai anche in Notte Italiana, oppure in Notte Italiana è una storia leggermente diversa?
No, è molto diversa. È molto diversa. Poi ne ho parlato poco perché appunto, insomma, mi sembrava troppo caotico affrontare, però insomma mi fa piacere perché è proprio Notte Italiana, che è appunto il primo lavoro fatto, io mi sono molto, come dire, protetto. Cioè ho cercato il più possibile di avere tutto fin dall'inizio e, diciamo, non è che un film mi piaccia più di un altro, diciamo mediamente siamo tutti su quel livello lì nel rapporto che posso avere io con le cose fatte nel passato. Però, per dire, Notte Italiana, che è un film che è stato molto apprezzato, insomma, io lo vivo con una certa fatica, perché è un film che ho fatto proprio costruendolo molto prima, in un certo senso. Ad esempio, avendolo tutto disegnato e rivedendolo a volte, vedo che proprio ha una composizione come di strisce, di fumetti, cioè ha queste quattro inquadrature come se fossero, proprio perché io giravo con i disegni che mi ero fatto, tic tac tac. La cosa, come dire, dà una sua probabilmente freschezza alla materia, gli dà una sua, come dire, insomma, linearità un po' da fumetto, come una storia molto che procede orizzontale, insomma, ecco. Però appunto sono contento di una cosa, ecco, approfitto di ecco, Notte Italiana era tutto molto scritto, molto pensato, molto calcolato, proprio per, poi c'è stata una scena che è stata girata, che secondo me è la sintesi di tutto il film, la cosa che lo esprime di più, che è stata una cosa successa per caso anche questa volta, per fortuna. Magari questa, se vi va, è piccolissima e forse, siccome è più vicino a, diciamo, Roma città aperta come tempo naturalmente che oggi, forse quasi non si, qualcuno se lo ricorda, insomma è la storia di un uomo, di un avvocato che si reca in una certa zona di campagna per fare un lavoro, e, diciamo, scopre un raggiro che c'è sotto, ne capisce talmente tanto che rischia di essere ammazzato, in realtà poi si salva, eccetera, eccetera, eccetera. Come dire, il film, tu continua a armeggiare, magari ci arriviamo, cercava di raccontare proprio il contatto fisico tra quest'uomo così urbano, così cittadino, così schizzignoso, incapace, come dire, a toccare le cose, a misurarsi con le cose, con questo posto così particolare, così, insomma, unico come è poi l'area del Delta del Po, eccetera, eccetera. E era un continuo avvicinamento senza che le due cose si toccassero, era come se non fossi riuscito a scrivere veramente una scena che in qualche modo mischiava fisicamente lui con quel posto. E poi una mattina, appunto, niente da fare, ma non è difficilissimo, si tratta di collegare il VHS a quell'affare lì, farlo partire. C'è qualcun altro che è in grado, no? Vado meglio? Va bene, dai. Allora, e niente, dicevo, una mattina siamo usciti, dovevamo fare dell'altro, E siccome noi avevamo questa locanda dove lui dormiva, da cui partiva per andare a fare i rilievi, i contatti, scrivere le sue relazioni, era questa locanda persa nella campagna, dietro c'erano due o tre roulotte dove stavano degli zingari nel film, con cui lui poi ha dei rapporti, nel senso che loro ogni tanto gli rubano qualcosa, tipo, non so, la batteria, e lui paga il riscatto, gli restituiscono, cioè, come dire, piccoli furti di, insomma, natura molto trattabile, insomma, non gravi. E avevamo la scenografia, aveva messo anche delle oche, diciamo, legate lì attorno, e il contadino gli aveva detto: mi raccomando, tutte oche, non loco. Loro non hanno capito perché parlava un dialetto molto stretto. Invece hanno preso anche un maschio, e questo maschio, a un certo momento, quella mattina che siamo usciti, ha strappato, è riuscito a liberarsi e ha incominciato a correre. E l'attore Messeri, che usciva in quel momento dalla locanda per fare la scena, ha mollato la cosa, ha incominciato a corrergli dietro a stocco, e come gli correva dietro lui, ha incominciato a correre dietro tutti i bambini che erano presenti, diciamo, nella scena, e l'operatore ha incominciato a riprendere questa cosa, e lui cade, si rialza, ricade in mezzo a questo prato, e poi sfinito rimane steso lì. Ed è assolutamente, come dire, la sintesi che io cercavo in qualche modo per legare quest'uomo a questa terra che piano piano gli stava entrando sotto pelle come qualcosa, insomma, di forte, di suo, di sentito, e niente, l'abbiamo trovata così, perché appunto il destino, io insomma continuo ad avere questa forma di credenza un po' pagana nel fatto che ogni tanto è importante saper ascoltare così, anche le difficoltà e quello che ti offre, insomma, la natura, insomma, in tutte le sue forme, ecco. E in quel caso credo che la scena, diciamo, in cui si raggiunga quello che, insomma, i professionisti veri, non come me, che scrivono sceneggiature come si deve americane, chiamano il climax, cioè il punto più alto emotivo del film, che poi ha tutt'altre caratteristiche, eccetera, eccetera, secondo me è raggiunta da questa scena che non era stata scritta. Ecco, se qualcun altro vuol sapere. Sì. È una bella voce forte, secondo me può parlare.
Ma come decide la storia quando viene? Cioè lei scrive e poi pensa prenderò, non so,
quell'attore o quell'altro.
Oppure...
Ho capito. Beh, è una cosa, come dire, anche questa mista, nel senso che a volte capita di incominciare magari a scrivere una storia dove hai 3-4 personaggi e dopo pochissimo, diciamo, un personaggio è come se tu già gli avessi disegnato gli occhi, il naso e la bocca ed è un attore, cioè dici allora ci sono Pinco, Pallino, che sono, come dire, ancora delle figure che non hanno trovato un'incarnazione in un attore, e appunto non so, invece, non so, poniamo Silvio Orlando, va, ecco. E questa cosa può continuare anche per delle tappe della scrittura, a convivere come un'idea più formata con un'idea di personaggio interpretato da un attore, con un'idea dove magari ancora questa cosa non è così, cioè è un pochino più sfocato ancora l'identità di quel personaggio, e tante volte, come dire, sono soluzioni che io trovo anche come a fine della scrittura, cioè posso arrivare alla fine della scrittura in cui, non so, in una storia dove ci sono un uomo e una donna, una storia d'amore, magari uno dei due mi è già chiaro, l'altro è ancora un po' come ho bisogno in un certo senso di trovare l'attore o l'attrice che arrivando in qualche modo determina qualcosa, insomma. A volte non mi pare di aver mai fatto una storia dove mi è stato chiaro fin dall'inizio chi erano gli attori, ho avuto sempre bisogno di arrivare a un certo punto per capirlo. Sarebbe bello, nel senso che, voglio dire, esistono tantissimi bravissimi attori e a volte sarebbe piacevole poter dire, sarebbe bello poter fare un film con questi 4 attori, però per me è molto difficile perché questo, come dire, determinerebbe in un certo senso attraverso la loro presenza limiterebbe molto le potenzialità. Invece credo che valga la pena di lasciar libero all'inizio il racconto, di andare, di trovare i suoi personaggi. Poi gli attori arrivano in un secondo momento o in un terzo, in un quarto momento, lungo questa, come dire, fase di messa a punto, insomma. Sì?
Tra persone che comunque diciamo così conosce, quindi in base a presunte anche caratteristiche psicologiche, oppure è una scelta che riguarda la fisicità?
No, assolutamente, a parte che voglio dire la fisicità è un aspetto non secondario e non necessariamente non espressivo e psicologico, io credo, ma credo che la questione fondamentale sia capire che cosa nasce nell'incontro, nel matrimonio, tra l'idea di un personaggio che ti sei fatto e l'attore che lo incontra. Ecco, per esempio, questo è il mio modestissimo parere, perché poi magari esistono punti di vista completamente opposti al mio, ma io penso che non è sempre vero che un attore che magari esprime determinate caratteristiche di fondo, cioè noi sappiamo che ci sono degli attori, come dire, che si portano dentro con naturato un personaggio. Esistono degli attori così e degli attori invece che sono, per così dire, molto mimetici, cioè degli attori che sono capaci molto di trasformarsi in qualcos'altro. Si dice, diciamo, in senso così un po' generale, generico, che gli attori di estrazione diciamo culturale anglosassone sono quelli che, come dire, si mimetizzano nei personaggi e mediamente noi siamo quelli un po' invece che, un po' venendo dalla commedia dell'arte, insomma, per dire, portiamo la nostra maschera. Cioè, Sordi, per quanto, come dire, abbia fatto dei film molto diversi, c'è una profonda differenza tra certe macchiette pur bellissime, non so, come quella di Meniconi, lì, esatto, piuttosto quello, il personaggio di Una vita difficile, che è un personaggio più complesso, però è forte la presenza di Sordi, determina molto. Laurence Olivier è un attore che a volte non riconosci, cioè alla fine del film dici, ma chi è che, era Laurence Olivier, cioè si è talmente mimetizzato che in qualche modo, come dire, è riuscito davvero a trasformarsi nell'idea. Ecco, io credo che, insomma, almeno nella mia esperienza, nel mio modo di lavorare, sta un po' in mezzo o a tre quarti, un po' di là, cioè un mischiarsi di questi elementi, insomma. Come dicevo prima, a me un po' piace mischiare anche attori professionisti con attori presi dalla strada, che hanno un loro suono, come entrano dicono una cosa che a me o commuove o mi fa sorridere, e mi piace costringere gli attori, insomma, in qualche modo a misurarsi anche, perché devono accordarsi su quel suono. È come far suonare un'orchestra che contiene certamente, come dire, delle belle sezioni classiche fatte dagli attori che sono molto intonati, che fanno gli archi, però è bello anche magari che entrino degli strumenti poveri da orchestra di paese. Ecco, io credo che, insomma, almeno per quello che serve a me, quello che sto cercando io, diciamo la tavolozza su cui lavoro, a me piace, quindi, come dire, cerco sempre, ecco, di mischiare e di trovare anche degli attori in grado di sposare questo atteggiamento. Ma insomma, mi ricordo, ho fatto un film, ad esempio, che si chiama La lingua del santo, che è un film è un film ambientato nella mia città. La mia città c'è questa cosa, io da bambino ero terrorizzato perché ci portavano alle elementari a vedere il palato e la lingua di Sant'Antonio, ed era una scena raccapricciante perché si vedeva questa cosa grigia, nera, dentro una teca d'oro, tutti i bambini che guardavano raccapricciati, eccetera, eccetera. Ecco, quel film lì, diciamo, io lo faccio, a un certo momento, insomma, dopo aver vissuto per molti anni a Roma, decido di tornare, insomma, a vivere nel Veneto per varie questioni, eccetera, e mi ritrovo in una città, che era la mia città, travolto dall'idea che la modernità l'ha completamente capottata, insomma, e sento il bisogno di raccontare una storia che racconti di persone della mia età un po' disadattate, che non sono riuscite a prendere il treno, insomma, della modernità, che non sanno usare bene i computer, che non parlano l'inglese, cioè quello che io conosco, che è il mio mondo, la mia provincia, una certa generazione, e cerco una storia che mi aiuta, come dire, anche rocambolescamente a costruire un'avventura con due persone di questo tipo. Insomma, mi invento che questi sono dei ladri di polli, praticamente, che scappando una notte durante la festa di Sant'Antonio si nascondono in chiesa, cercano di rubare l'elemosina, si accorgono che i frati tengono dei molossi contro i ladri di elemosina dentro la chiesa, allora in un impeto di rabbia, salendo su per scappare, diciamo, dalle finestre, rubano della roba, una specie di cosa d'oro che vedono dentro una cosa, e quando se lo portano a casa tutte le televisioni dicono questi hanno rubato la lingua di Sant'Antonio, incredibile, eccetera, eccetera. E allora sono terrorizzati, vorrebbero riportare tutto, hanno paura, non sono abituati. Invece uno dei due, che è veramente matto, cavalca questa cosa e incomincia a fare una trattativa come se fosse un rapitore, insomma, ecco, è la storia di due pazzi, eccetera. Per fare questo film, io, man mano che ho messo a fuoco un po' i personaggi, come si chiamano Antonio, Willy, eccetera, 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 a un certo momento, parlando con gli sceneggiatori, insomma, chi è che li può fare, perché uno è così, eccetera. E abbiamo pensato, ecco, parlando di quel discorso che facevo, uno che si porta dietro un personaggio, uno che più si mimetizza, ho pensato ad Albanese, Antonio Albanese, e a Fabrizio Bentivoglio. E mi ricordo che quando siamo andati a cercare i soldi dai produttori, mi hanno detto, guarda, un'idea del cazzo, scusate l'espressione, così proprio è grave. Dice, come pensi di poter immettere insieme che uno parla una lingua che va di qua e uno parla, questi non si parlano, non si combina la cosa. E io ho detto, ma no, non è vero, perché poi naturalmente io mi spavento anche, perché se uno è molto più convinto di me che sto dicendo una cazzata, quasi sempre, insomma, aderisco all'idea che c'ha ragione quell'altro, insomma. Quindi, insomma, invece, alla fine, devo dire, ripeto, non so sulla base di quale strano, insomma, come si chiama quelli lì che vanno a cercare l'acqua, insomma, rabdomantismo, eccetera, eccetera, però quella era una buona intuizione, insomma. Infatti, a ben vedere, una cosa, insomma, una delle cose migliori è proprio il rapporto strano che c'è tra una Antonio Albanese, che è una specie di maschera, ecco, e invece, per dire, Bentivoglio è la persona più assolutamente lenta, e, per dire, lui pranza in un tempo tra le 4 e le 6 ore, e veramente tutto avviene continuativamente, non è che si interrompe, per cui è proprio una scena abominevole, cioè vedi questo, e lui è, e quindi mettere insieme, ecco, questi due, sempre, anche, insomma, semplicemente lavorando sul tempo, sull'idea del tempo, insomma, come è stato efficace. E poi, diciamo, in fondo Albanese ha fatto un'idea di se stesso, tant'è che l'ho chiamato Antonio il personaggio, perché c'è un'adesione quasi con lui. E invece Bentivoglio ha lavorato su un personaggio che esisteva, cioè ha vestito i panni di un mio amico molto depresso e simpatico, che lui ha studiato come se fosse, cioè si è trasferito e per un mese lo seguiva, lo guardava come si sedeva. Questo non ha mica, ha visto anche il film, alla fine ha detto bello, ma non ha capito che era lui, naturalmente, come sempre non ci si riconosce mai, ecco. E niente, così, insomma, va bene.
Io direi, So che si potrebbe andare avanti tantissimo, però...
siamo ovvio agli sgoccioli.
Però Carlo sta parlando da 3 ore, ha fatto anche un bel po' caldo, forse direi che forse è il momento
bene,
di un grande applauso.
Grazie.